Ciao a tutti, questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda tutti i giovedì da Radio Gamma 5 da quasi 9 anni e su Radio Gamma 5 ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20, appunto, la trasmissione è condotta da me, Francesco, e dall'amico Claudio. Claudio oggi è un giorno di ferie e la trasmissione appunto la conduco da solo. Il punto, ricordo che questa è una trasmissione appunto di tipo religioso, che ha la sua impostazione, il suo riferimento, la sua visione del mondo, la sua sensibilità legata appunto al discorso del paganesimo, di tutte quante le religioni precristiane che non avevano in sé una visione monoteistica, tutte quelle religioni appunto che avevano come dimensione di visione, di percezione, di contatto, di unione con il mondo. Tutte religioni che non avevano una verità rivelata, che non avevano nulla da imporre, non avevano comandamenti, non avevano dogmi, ma avevano solo libertà, che il loro centro di riferimento, la loro sensibilità, il loro attacco era per il mondo, per quello che gli era attorno. Un mondo che non era composto di cose inanimate, un mondo che non era creato, ma un mondo che è vivo, che è partecipe, che corrisponde e interagisce con l'uomo. E questo appunto è una cosa che prende le distanze, che separa, che crea un abisso, una voragine tra chi è incentrato in una visione monoteistica e pensa a una creazione, pensa a una dominazione di Dio, pensa a una sottomissione a un'entità superiore, e chi pensa che le divinità vivono su questa terra, ci sono partecipi, vivono con noi e partecipano delle nostre esperienze. E questo è appunto un altro elemento fondante, un altro elemento basilare appunto che distingue una visione politeistica da una visione monoteistica. Sapete benissimo che noi da oltre 9 anni sul tema appunto di questo scontro, di questa differenza, di questo abisso che intercorre da queste divisioni che hanno un che fare con l'esistenza umana, con l'individuo, con i popoli, con le nazioni, con gli stati, abbiamo sempre detto che sarà uno dei temi non di storia, non di antropologia, ma di scontro per il presente e per il futuro. Abbiamo esempi continui di come il monoteismo imponga alla società, ai popoli e ai singoli, sofferenza, dominazione e soprattutto introduca principi e valori che sono terrificanti, che sono tutti incentrati, basati sulla distruzione dell'individualità, della sensibilità del singolo. Il monoteismo tende appunto ad anestetizzare, a sottomettere, a cancellare tutte le sensibilità che un uomo può avere verso il mondo che ha. E questo appunto è uno dei scopi. E dicevamo appunto che nel politeismo non ci sono sottomissioni. E io vorrei cominciare, anche perché appunto parleremo di un evento di attualità fra i tanti argomenti che speriamo di riuscire ad affrontare durante questa trasmissione, che ha molto colpito i teologi, che ha molto colpito anche le persone. Io voglio partire con una parte di un inno di Prologo, che è Inno a Helios per la forza del sole. Ascolta, ora del fuoco intellettuale, titano dalle briglie d'oro. Ascolta, dispensatore di luce, signore che possiedi la chiave della fonte della vita e che si monti materiale dall'alto verso un copioso fiume d'armonia. Ascolta, già che hai sede nel mezzo e al di sopra dell'etere e tieni il cuore dell'universo, circolo luminosissimo, tutto riempisti della tua provvidenza e citatrice della mente. Ecco, io mi fermo qua, proprio su questa prima parte di questo inno a Helios per la forza del sole, e come vedete Prologo ha un'affermazione ben chiara e dice appunto che la forza del Dio Sole è un qualcosa che eccita la mente, cioè un qualcosa che induce forza, abitua gli uomini ad osservare, a guardare, a percepire. E questo del percepire è una cosa basilare. Il monoteismo ha sempre l'intenzione appunto di staccare, di impedire che le persone osservino la realtà, che si sentano partecipi di quello che gli attorno, del loro sentimento. Il monoteismo tende ad orientare le persone non tanto alla percezione di quello che è la realtà che vivono e che sentono, ma li pone sempre nel limite di imporre una visione di una rivelazione che non c'è stata. E questo appunto è una delle distanze tra politeismo e monoteismo. Questo appunto era una premessa doverosa, perché appunto il tema che andremo a affrontare lo dimostrerà ancora di più, ed è appunto un tema d'attualità. Allora, prima di passare a questo tema di attualità, che è appunto il famoso maremoto che ha colpito il sud-est asiatico, io ricordo che appunto questa radio ha in corso una raccolta di indumenti di sostegno alle popolazioni del Sri Lanka, e perciò invito gli ascoltatori a sostenere questa iniziativa. Ricordo anche il prossimo appuntamento che di questa trasmissione, appunto io ricordo che sabato 29 gennaio ci troviamo qui alle ore 20:30 in via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, nella sala di Radio Gamma 5, per la conferenza del ciclo dello stregone. La conferenza sarà tenuta da Claudio e appunto dovrebbe essere la terza serata dedicata all'arte dell'agguato, e a questo punto l'arte dell'agguato è sempre la capacità delle persone di, prima di agire, di comprendere quello che gli attorno, di sentire quello che avviene, e in base appunto a quello che hanno percepito, a quello che hanno intuito, a quello che hanno sentito, definire dei modi comportamentali, delle forme di azione che gli permettono di riuscire nel quello che si erano prefissato, nel quello che desideravano. E questo è importante, perciò appunto io do appuntamento qui in sala radio sabato 29 gennaio alle ore 20:30 per il crogiolo dello stregone. Ricordo che abbiamo già fissato, qui però non ho il calendario, già la conferenza appunto del crogiolo dello stregone per febbraio. Per marzo appunto abbiamo già programmato, già fissato a Jesolo, al Bosco Sacro della Federazione Pagana, un incontro per quanto riguarda e si riferisce al rituale dell'equinozio di primavera. Sempre, visto che il Venerdì Santo quest'anno, quello che i cristiani chiamano Venerdì Santo, cade a marzo, c'è anche ormai la consolidata tradizione della cena del musso. Appunto il Venerdì Santo noi ci troveremo nella zona di Bassano da Grappa a festeggiare, a ricordare, a rimembrare un nostro caro amico scomparso nel 1993, un nostro amico che si definiva politeista naturale, e appunto faremo in sua memoria, per ricordarlo, una cena a base di carne di musso. Logicamente per chi partecipa non è obbligatorio il consumo della carne di musso, ci sono anche delle dispense distribuite al momento della cena. Questo appunto di marzo è una tradizione, non è un rito, non è una cosa impegnativa, è una cena che ha molto del goliardico, proprio perché abbiamo scelto di ricordare questo nostro amico morto all'età di 60 anni nel 1993, in maniera allegra, nel senso che per noi pagani la morte non rappresenta un dramma, rappresenta un dramma sì negli affetti, nei sentimenti di chi sopravvive, di chi rimane in vita, ma la morte è un elemento necessario della vita. E siccome noi amiamo, desideriamo, ci piace ricordare amici che hanno camminato assieme a noi, che hanno percorso molte iniziative, che hanno fatto molte cose, che con noi hanno condiviso anche la ricerca, l'elaborazione, la formulazione di un paganesimo, del politeismo, il nostro amico che noi scherzosamente chiamavamo Comandante Bruno, appunto verrà ricordato a marzo, nel Venerdì Santo, appunto con la cena a base di carne di musso. Perciò appunto vi daremo poi anche le coordinate, e chi vuole appunto può sempre chiedere, può sempre partecipare. D'altronde, a parte i rituali che sono elementi tipicamente religiosi, in cui preferiamo che le persone che partecipano siano consce della profondità, del fondamento, dell'essenza del rito religioso, la cena del musso è qualcosa di diverso. Stesso discorso vale per le conferenze sono aperte a tutti, tutti possono partecipare, e sono sempre non seguite dal dibattito, ma la conferenza, il dibattito, la chiacchierata va avanti con interventi, e di conseguenza anche le conferenze sono aperte a tutti. Allora appunto ricordo che comunque ricorderemo e ripeteremo gli appuntamenti, gli inviti. E comunque il primo appunto è sabato 29 gennaio alle ore 20:30 qui in Radio Gamma 5 per la conferenza del Crogiolo dello Stregone. Allora, passiamo appunto all'argomento che ci eravamo prefissato di affrontare. Voi sapete appunto, tutti quanti penso siano informati, coscienti del dramma che ha vissuto nell'Oceano Indiano, appunto quello che riguarda il discorso del maremoto che ha colpito molti paesi dell'area dell'Oceano Indiano. Però anche in questo caso sono avvenuti dei fatti molto particolari che dimostrano come tutti i monoteisti tendano a imporre, a sfruttare le situazioni, non tanto per aiutare o sostenere le persone, ma quanto per imporsi su qualcuno. E voglio partire appunto da una notizia che non ha avuto molto molta pubblicità, anche se questa notizia ci richiama fatti storici non lontanissimi nel tempo, di cui anche la televisione e i giornali se ne sono occupati, che è stato il battesimo forzato dei bambini ebrei e la loro mancata riconsegna alle famiglie e alla loro comunità. Allora, partiamo appunto invece da questo argomento di attualità che è più vicino, che ci dimostra come nella continuità, come nella pratica, come proprio nella costanza del monoteismo, quello di imporsi sulle persone, di farle soffrire e di aiutare i cosiddetti poveri, quelli emarginati o quelli che stanno soffrendo, soltanto per cercare di imporre una visione del mondo. E allora, parto da un articolo pubblicato dalla Stampa il 14 gennaio 2005, venerdì, e dice: protestanti sotto accusa. Sia gli aiuti, ma niente proselitismo. Dice il corrispondente da New York, appunto, della Stampa: 300 bambini musulmani, orfani del Sussami, sono stati soccorsi da un'organizzazione evangelica americana che li ha affidati a famiglie cristiane di Giacarta, sollevando polemiche da parte del governo indonesiano. Saltiamo appunto una parte, dice: ma l'associazione evangelica missionaria World Help ha fatto un passo in più, individuando nella presenza di suoi volontari a Banda Aceh la possibilità di proselitismo. Aperte virgolette, questa è una citazione appunto di questa sezione protestante. In genere Banda Aceh è una regione chiusa agli stranieri, si legge in un appello diffuso attraverso il proprio sito internet, ma a seguito delle catastrofe avvenute i nostri interlocutori sul luogo si sono guadagnati la possibilità di essere ascoltati e di fare entrare il Vangelo, chiuse virgolette. Altra citazione, sempre presa dal sito appunto dell'associazione World Help Evangelici Missionari, dice: questi bambini senza tetto, traumatizzati, orfani, non hanno un posto dove dormire e niente da mangiare. Riuscendo a farli arrivare in una famiglia cristiana, la loro fede in Cristo potrà diventare il trampolino per raggiungere il popolo di Aceh. Allora, come vedete, noi l'abbiamo sempre detto che il monoteismo è centrato sullo sfruttamento anche della povertà, anche sulla sofferenza, sul disagio, sulla mancanza di beni essenziali di tutte le persone. I monoteisti, pur di inculcare un principio che una persona con un retto sentire, un giusto sentire, non accetterebbe mai, una persona che non ha avuto contaminazioni intellettuali ed esistenziali del monoteismo, una simile visione del mondo non l'accetterebbe, non la farebbe mai propria, non entrerebbe mai nel suo modo di agire. E di conseguenza cosa fanno tutti i monoteisti? I monoteisti agiscono in maniera più astuta, in maniera più furba, utilizzano un sistema molto semplice, che è proprio quello dello sfruttare le disgrazie, le sfortune, i disagi delle persone appunto che si trovano a vivere situazioni particolari. E in questo caso appunto dell'enorme dramma dell'Oceano Indiano, di questo maremoto che ha coinvolto milioni di persone, chi li va a aiutare? Chi va a aiutare questi bambini? Tra l'altro appunto vanno a aiutare intenzionalmente i bambini, anche perché i bambini sono logicamente in questa situazione i più disagiati, avendo perso famiglia, genitori, parenti, situazioni, avendo perso il villaggio in cui vivono. Allora, se si vuole fare proselitismo, se si vuole convertire le persone, si va a prendere questi. E non si va a aiutare perché è giusto aiutare gli altri, se si è nella condizione di poterlo fare. Lo si va perché, come dicono chiaramente a chiare lettere questi cristiani, riuscendo a farli arrivare in una famiglia cristiana, la loro fede in Cristo potrà essere il trampolino per raggiungere il popolo di Aceh. E questo è un comportamento tipico, ormai codificato. Logicamente cosa succederà poi? Che questi protestanti faranno vedere la loro capacità di intervento, la loro bravura, il loro agire, la loro intelligenza, secondo loro, di aiutare gli altri. In realtà noi che saremo degli spettatori, noi che vedremo soltanto le fotografie, che vedremo i filmati, che vedremo quello che ci viene raccontato, quello che ci viene descritto, sicuramente moltissimi saranno emozionati nel vedere questi occidentali, questi bravi missionari che vanno ad aiutare questi bambini. In realtà a loro dei bambini, come sempre, non gli interessa assolutamente niente. Per loro i bambini sono un pretesto, sono una scusa, sono delle persone da marchiare. E questo appunto lo fanno tranquillamente. Poi noi cosa succede? Vedendo questa immagine qualcuno penserà che forse sarà bene aiutare questi missionari. In realtà questi missionari sono come sempre persone che distruggono queste popolazioni. Ma questa non è solo una posizione condivisa e sostenuta appunto da un monoteismo come quello cristiano. Anche dall'altra parte, appunto, anche nel mondo musulmano, la posizione non è molto diversa, anzi è quasi comune. E io voglio riportare quello che ha dichiarato sempre in Indonesia il segretario del Consiglio degli Ulema, la prima autorità islamica dello Stato indonesiano, e dice, testuale, è stato un segnale di Dio. Dio qualche volta manda agli uomini segnali come questi. Beh, insomma, penso che nell'era della comunicazione, nell'era dell'internet, forse un'email sarebbe stata molto meno dolorosa di questa. Dice che lui è davvero, dice, davvero sono convinto che sia stato un avvertimento lanciato da Dio. E quando gli dice, ma è una punizione di Allah, fa, volevo dire che per l'Islam catastrofi di questa dimensione significano che Dio è arrabbiato con gli uomini e così decide di farli soffrire per metterli alla prova, per spingerli a pentirsi nelle loro malefatte e riorientare la loro vita nell'osservanza di testi sacri. Questa calamità è arrivata perché ci eravamo allontanati troppo dal verbo di Dio. Sostituite il termine Allah col termine Dio dei cristiani con Cristo e la cosa non cambierà assolutamente. Ma di fatti che non cambia assolutamente niente questa visione, ne ho avuto una conferma da una lettera fatta da un rappresentante di Comunione e Liberazione che appunto, parlando degli interventi fatti dalla Chiesa Cattolica, dei cristiani cattolici, ha detto che le varie citazioni del Vangelo dicono chiaramente che il Dio dei cristiani dice: se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo. E questa appunto è una frase che alcuni teologi hanno utilizzato in ambito cristiano proprio per giustificare, proprio per esaltare e per dire chiaramente che le sofferenze sono giuste e che è giusto che Dio si manifesti tramite la sofferenza. Premesso e considerato e basato che il Dio dei cristiani, il Dio dei musulmani, il Dio degli ebrei non esiste. Questa è, se ne avessimo bisogno, e purtroppo per alcuni sono dimostrazioni che devono andare avanti perché molte persone hanno precluso ogni intelligenza, ogni capacità, ogni sensibilità nel comprendere quello che avviene e quello che sento. È la dimostrazione di come tutti i monoteismi, a cominciare appunto da quello più vicino, da quello da dove noi viviamo, noi in fondo viviamo nell'ambito appunto del cattolicesimo, nell'ambito del cristianesimo, in realtà il cattolicesimo non è per nulla dissimile da quanto direbbe un protestante, da quanto direbbe appunto un musulmano, da quanto direbbe un ebreo. Ma c'è stato un intervento molto significativo che parla proprio di questi comportamenti fatto da un pensatore contemporaneo in gamba, che è Bauman. E dice, lui critica un po' quelli che si presentano come salvatori o come quelli che portano aiuti. E dice in un suo intervento, dice, la figura di chi presta aiuto umanitario, retribuito o volontario, non è essa stessa un importante anello della catena dell'esclusione. Sono stati sollevati dubbi circa il ruolo degli enti di assistenza. Non sarà che facendo proprio del loro meglio per togliere le persone dal pericolo, essi, senza accorgersene, finiscono con l'assistere proprio gli autori della pulizia etnica? Citando un autore, dice che considera le ipotesi dell'operatore umanitario possono essere un agente di esclusione a minor costo. E ancora più importante, un espediente messo a punto per alleviare e dissipare l'ansia del resto del mondo, assolvere i colpevoli e mitigare gli scrupoli, oltre che sedare l'impressione di urgenza e il timore di imprevisti. Mettere i profughi nelle mani di operatori umanitari, e non dimentichiamo le scorte armate che stanno sullo sfondo, sembra proprio il modo ideale per conciliare l'inconciliabile, soddisfare la travolgente richiesta di smaltire fastidiosi rifiuti umani, pur appagando un'acuta aspirazione alla rettitudine morale. I profughi, secondo appunto questa visione, sono rifiuti umani senza alcuna funzione utile da svolgere sulla terra, dove giungono e temporaneamente soggiorno, e senza l'intenzione né la realistica possibilità di essere mai assimilati o integrati nel nuovo corpo sociale. Dal luogo che occupano la discarica non vi è né sbocco ulteriore. Ecco, questa, vedete, è una dimostrazione chiara che quando noi dovremo affrontare un problema non possiamo mai delegarlo a nessuno, non possiamo mai pensare che gli altri se ne prendano cura, e che molte volte quelli che se ne prendono cura in realtà rientrano sempre all'interno di una visione che è quella di, siamo partiti dall'esempio di questa realtà cristiana americana che va ad aiutare i bambini e in realtà li utilizza per convertirli e perché poi diventano missionari, propagandatori della visione cristiana all'interno di un altro paese, di un altro stato, di un'altra zona che per loro è inaccessibile. E questo è sempre uno strumento di astuzia, di furbizia, sempre uno strumento proprio di imposizione tipico di ogni monoteismo. E proprio per così loro agiscono, così loro intervengono e così loro si danno da fare. Di conseguenza, quando si tratta di aiutare le popolazioni del terzo mondo, di fronte all'immagine dobbiamo cercare di comprenderla, di sviscerarla, di portarla alla luce e di capire che molte delle volte dietro a quell'immagine c'è un'intenzione ben più peggiore, che è quella appunto di commuovere e di coprire altre cose.